questa musichetta ci fa capire che oggi abbiamo la trasmissione Tutto in Onora con Fabio Bellucci, abbiamo l'ospite, il vice sindaco di Cerveteri, Giuseppe Zito, che saluto.
Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta.
Buongiorno anche da parte mia e cari amici ascoltatori, cari amiche ascoltatrici. Sì, abbiamo ripreso ormai da qualche settimana le nostre trasmissioni e finalmente abbiamo con noi Giuseppe Zito, dopo tanta corte gli abbiamo fatto per venire qua, ma lui è sempre indaffarato, è uno degli uomini più indaffarati per quanto riguarda il Comune, perché è assessore alla programmazione. Ricordiamo che cos'è l'assessorato alla programmazione, perché ovviamente dentro c'è tutto un mondo dentro questa parola programmazione, perché si parla di bilancio, di tributi, di scuola, di tante cose. Ecco, che cos'è l'assessore alla programmazione? Che svolge come lavoro, che cosa?
In realtà diciamo che io, oltre a essere assessore alla programmazione, sono anche vice sindaco, e quindi diciamo che si è cercato di mettere insieme una serie di elementi, cioè per permettere, oggi viviamo in una fase dove la vita amministrativa è molto diversa da quella che c'era fino a qualche anno fa, quindi le risorse, come vedete voi, sui tributi locali è sempre una confusione, ogni anno non si sa che tassa rimane, quindi immaginate per un comune fare bilanci senza sapere quanti soldi entrano, quanti se ne possono spendere perché c'è il patto di stabilità. Quindi noi abbiamo cercato di mettere ricreare una figura, quella dell'assessore alla programmazione, che potesse tenere in piedi tutti i lavori pubblici, tutte le manutenzioni, tutta la parte legata al bilancio, in modo da poter coordinare ed essere più efficienti possibili. Poi purtroppo, insomma, un po' per i miei limiti, un po' per le tante difficoltà che purtroppo ci sono per la finanza pubblica, non sempre riesco a fare il migliore dei lavori e quindi me ne scuserò con i cittadini.
Tu però ti occupi anche di scuola.
Io ho voluto tenere l'edilizia, la delega all'edilizia scolastica, perché io ho fatto la prima volta l'assessore alla pubblica istruzione nel 2008, dal 2008 al 2010, e trovai una situazione in cui su 18 plessi scolastici non ce n'era nessuna norma, quindi il mio obiettivo è quello che nel 2017, quando noi chiuderemo questa amministrazione, possiamo avere tutti i plessi in sicurezza, diciamo che già stiamo a buon punto, e quindi ho voluto tenerla per me, anche perché purtroppo molti se ne saranno un po' arrabbiati per questo, ma la scelta che ho voluto fare, soprattutto nei primi anni, è stata quella di dare priorità agli interventi sulle scuole piuttosto che sulle strade. Diciamo che le strade già le abbiamo ereditate, che non stavano in ottime condizioni, oggi dovremo, insomma, sbrigarci a metterle tutte in sicurezza, le scuole, per poterci dedicare alle strade, e dopo vi racconterò pure quello che faremo.
Senti, Giuseppe, tu hai detto appunto che queste quattro cose importanti dell'assessorato alla programmazione, i lavori pubblici, la manutenzione, che quindi significa le strade, il fatto di mettere insieme il bilancio e l'edilizia scolastica, ti hanno portato ad esempio in questo caso sull'edilizia scolastica a parlare di buona scuola. Noi, per quanto riguarda questo progetto di buona scuola e quindi di pensare alle manutenzioni e via dicendo, perché so che c'è stata una programmazione anche da parte del governo centrale in tal senso, tu hai detto che siamo a buon punto. Che significa a buon punto? Che ci sono ancora dei plessi che sono pericolosi, scoperti, che c'è ormai manutenzione, come siamo messi?
Allora, diciamo che i nostri plessi sono tutti ormai in sicurezza. Alcuni sono in una fase di acquisizione delle autorizzazioni necessarie, per esempio il certificato antincendio ci impiega una serie di mesi prima di arrivare, cioè un'istanza che viene fatta dopo aver fatto una serie di interventi, quindi stiamo acquisendo gli interventi, li abbiamo fatti praticamente ovunque, abbiamo terminato proprio in queste ore, in questi giorni, per l'apertura dell'anno scolastico, gli interventi nel plesso dei terzi, dove abbiamo fatto un adeguamento sismico per 250.000 euro, abbiamo fatto un intervento di 650.000 euro di messa in sicurezza sismica sul plesso di Val Canneto, lavori importanti. Io mi rendo conto che i cittadini, magari che abitano a Cerveteri, queste scuole a volte non sanno neanche dove sono, chi sta a Cerenova, idem, quindi avere un territorio così complesso significa anche avere la difficoltà di comprendere i tanti problemi che purtroppo abbiamo nella città. Però abbiamo fatto interventi strutturali, abbiamo dato incarichi per ricostruire anche i pezzi di carta di ogni plesso scolastico che non c'erano, non erano state acquisite dall'Arsa e l'abbiamo dovuto acquisire, non c'erano i collaudi e l'abbiamo dovuto fare, quindi siamo arrivati al punto in cui su 18 plessi abbiamo 18 plessi in sicurezza, alcune certificazioni stanno per arrivare, gli incarichi sono stati dati tutti, quindi contiamo che entro metà del 2016 possiamo pubblicare sul sito internet del Comune per ogni scuola tutte le certificazioni necessarie. Questo è l'obiettivo che mi sono dato e penso che siamo a buon punto. Quindi.
Senti, ho chiesto al
tuo prego. Volevo dire solo una cosa. Stiamo con tutte le difficoltà e con le poche risorse che abbiamo a disposizione investendo anche su progetti di innovazione e di sperimentazione nelle scuole. Lo scorso anno abbiamo fatto nel Giovanni Cena l'aula 2.0, quindi ogni bambino avrà un banco particolare con un tablet dove alla fine dell'orario di scuola riporrà in un armadietto a ricaricare il proprio tablet, avrà delle lavagne elettroniche. Quest'anno abbiamo fatto un progetto, siamo la terza scuola in Italia a farlo, con la salvo d'acquisto della didattica in movimento che segue il modello diciamo nordico delle scuole norvegesi ed è diciamo un po' il principio universitario, quindi i bambini si muovono dalle classi, non stanno più fermi i bambini delle medie, non stanno più fermi nelle proprie classi, ma le classi sono tematiche e quindi sono loro a spostarsi durante i vari orari della giornata e faranno il laboratorio
americano, insomma,
che sì, diciamo che del nord Europa, un modello che è del nord Europa, e quindi devo dire adesso sono come tutte le sperimentazioni, cioè chi pensa che è la cosa più bella che si possa fare, vedremo alla fine di quest'anno se è un modello che possiamo poi esportare anche in altre scuole.
Senti vice sindaco, si è parlato tempo addietro che per quanto riguardava l'emergenza profughi uno dei territori interessati fosse Cerveteri e si è parlato di utilizzare la scuola del Quartaccio per quanto riguarda i profughi. È qualcosa che ha un fondamento oppure non ha un fondamento la scuola del Quartaccio e stiamo invece per ricevere e dare ospitalità a dei profughi?
Allora, attualmente diciamo che non c'è nulla di concreto, anche perché devo dire ho sentito la scuola di Due Casette, la scuola del Quartaccio, ho sentito tantissime voci su questo. Noi avevamo scritto al prefetto che non eravamo disponibili ad accogliere dei migranti così, senza condizioni, ma pensiamo che la cultura dell'accoglienza sia una cultura che ci appartiene, pensiamo che le cose debbano essere fatte bene, perché quando non sono fatte come vanno fatte, poi creano disagi e creano problemi, quindi noi abbiamo detto, quando il prefetto è venuto ad incontrarci a seguito della nostra lettera, gli abbiamo spiegato che strutture a disposizione non ne abbiamo, ma qualora loro fossero in grado di reperirle, noi siamo disponibili ad accogliere un numero di migranti, diciamo, adatto alla nostra comunità, quindi in poche unità, in modo da poterli integrare, di fare dei progetti specifici e farli sentire inseriti nella società e non creare. Non è interessato nessuno. Noi abbiamo detto ufficialmente al prefetto che non abbiamo strutture disponibili, perché così è vero, così è, non ne abbiamo.
Mandare al mittente tutti quelli che dicono che da gennaio in poi tutti gli studenti del Quartaccio non vanno a finire a Balcanese.
Allora, questa è un'altra storia, cioè la scuola del Quartaccio, che è una delle scuole dove la struttura diciamo è più antica e quindi abbiamo pensato nei lavori di rifacimento del plesso di Valcannedo di adeguare un'ala per ospitare le scuole dell'infanzia in strutture molto più accoglienti, molto più belle anche dal punto di vista diciamo degli ambienti e tra l'altro completamente a norma perché nuove e tra l'altro un servizio di prossimità anche agli abitanti di Valcannedo che perché Quartaccio, al di là di qualche alunno che viene dalle campagne, la maggior parte dell'udienza viene da Valcanneto, e quindi ci sembrava più intelligente, invece che pagare il trasporto scolastico per portare i bambini al Quartaccio, o invece di creare la situazione che chi è capitato da quelle parti la mattina all'ora di entrata capisce la pericolosità sulla via di Ceri, che rappresenta l'ingresso dentro una scuola dell'infanzia, e quindi abbiamo deciso, per tutti questi motivi, indipendentemente dalle altre questioni che poi si sono sviluppate, anche perché nella città, a Cerveteri, diciamo che le voci volano ad una velocità penso superiore a qualsiasi altro paese d'Italia e quindi la fantasia non ci manca, però siamo sicuri che spostare la scuola dell'infanzia del Quartaccio all'interno del plesso di Valcanneto possa essere una soluzione che va incontro alle esigenze dei bambini, prima di tutto alle famiglie, e ci dà la possibilità di portare anche la sezione primavera, che è un fiore all'occhiello che raccoglie bambini dai 2 ai 3 anni, dai 24 ai 36 mesi, e che è un progetto che abbiamo avviato qualche anno fa con la Don Milani, ci permette di portarla dentro una situazione dove riesce a vivere di luce propria. Oggi sta un po' in sofferenza, purtroppo ha pochi alunni e rischia di poter vanificare il suo sforzo. Il Quartaccio, l'idea che abbiamo con l'assistente ai servizi sociali è di trasformarlo in una struttura diurna per disabili, visto che quella porzione di territorio non ha nessuna struttura ed è quella forse più distante dal centro, dal capoluogo. Vorremmo fare una struttura diurna per disabili e magari il pomeriggio aprirlo mettere a disposizione delle comunità per fare dei progetti, per fare degli incontri. Vorremmo ricreare, diciamo, un punto di riferimento per la società e non certo per altri scopi.
Va bene, senti, mi fai capire una cosa, perché ovviamente, diciamo, uno dei temi che viene maggiormente gettonato è quello delle strade, no? Noi ogni volta con te sfortunatamente dobbiamo toccare questo argomento, io capisco che è antipatico, però c'è molta gente, insomma, che le buche le prende tutti i giorni, costantemente. Tu ovviamente gli sforzi che puoi fare sono di un certo livello e più di tanto non puoi fare. E molte volte stiamo sulle promesse, però con pochi fatti. Non è colpa tua, ovviamente, di carattere personale, però ci vuoi dire a che punto siamo per quanto riguarda questo rifacimento stradale?
Beh, allora, bisogna dire una serie di cose. Che intanto che noi abbiamo una rete stradale di circa 500 chilometri e parliamo quindi di una realtà molto ampia e complessa. Complessa perché molte, circa 300-350 chilometri, sono strade rurali, quindi diciamo il fenomeno, diciamo, della città che avanza sulle campagne ha messo oggi, mentre prima sulle strade rurali c'era una viabilità diversa e quindi non c'era l'esigenza di strade particolarmente curate, oggi questa esigenza è cambiata e quindi, al di là della proprietà, se è arsenal o meno, il problema si espande in maniera molto serrata anche nelle campagne. Quindi io la prima cosa che abbiamo cercato di fare con questa amministrazione, almeno da quando io mi occupo dal 2013 dei lavori pubblici, la prima cosa che ho cercato di fare è di riprendere tutte le autorizzazioni agli scavi, che sono il primo motivo di dissesto delle nostre strade. Quindi abbiamo preso tutte quelle recenti, dove tutti gli scavi fatti da Italgas, da Enel, li abbiamo verificati. Laddove non erano fatti i ripristini secondo il regolamento, li abbiamo obbligati a Cerenova, a Cerveteri, in questi giorni si stanno facendo molti ripristini risalenti al 2012, perché ho deciso di investire anche l'ufficio di una responsabilità che poi grava su tutta la comunità. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, il controllo, la sorveglianza, la manutenzione ordinaria. Quest'anno in bilancio abbiamo stanziato il doppio, nonostante i tagli quest'anno siano stati superiori agli anni precedenti, comunque abbiamo scelto di investire una cifra che è pari al doppio di quella dello scorso anno. Parliamo sulla manutenzione ordinaria di 200.000 euro quest'anno e di 250.000 euro quest'anno e di 300.000 400.000 euro nel 2016 e nel 2017 solo di manutenzioni ordinarie.
Ne prendo una a caso. Per quanto riguarda la strada di collegamento tra Cerveteri e Ceri, no? Che sono i due punti principali per quanto riguarda la visita soprattutto dei turisti, perché noi ci definiamo sempre un paese turistico, vocazione turistica e dicendo, però abbiamo ad esempio in una località a San Paolo, io ho visto delle buche che sono delle voragini mostruose, un turista che va da Cerveteri a Ceri, una volta che ce l'ha poi non ce l'ha mai più.
Allora, sicuramente diciamo che se vediamo solo gli itinerari turistici già parliamo di 50-60 km di strade, che facciamo un conto breve, sono 4 milioni di euro di interventi, perché Sasso è una meta turistica, Ceri è una meta turistica, Cerveteri è una meta turistica,
principali, no. Prendo atto per due, no, principali,
però cioè, via di San Paolo, via di San Paolo, parliamo di una strada sulla quale abbiamo fatto tra l'altro numerosi interventi relativi alla messa in sicurezza della strada, non per quanto riguarda le buche, ma per quanto riguarda problemi idrici che c'erano, perdite di acqua che stavano dissestando ulteriormente il manto, ma lì parliamo di una strada che è lunga solo quella almeno 4-5 chilometri e se vediamo, facciamoci due conti rapidi, un chilometro di strade di rifacimento del manto stradale costa 80.000 euro a chilometro, quindi sono 320.000 euro di intervento solo per la via di San Paolo, quindi è ovvio che ci sono situazioni in cui non basta più andare a tappare la buca, no? Perché alcune strade hanno raggiunto un livello di usura che va ripristinato solamente con un intervento di manutenzione straordinaria e quindi soggetto al patto di stabilità, a differenza della manutenzione ordinaria. Scusate, cambio argomento. Noi quest'anno, adesso fra 20 giorni iniziamo i lavori al Tirsenia, riasfaltiamo via Morlac e via Marconi, che sono due strade che fanno un anello interno al Tirsenia, e solo questo intervento costa 250.000 euro a base di gara. Quindi diciamo che le priorità le dobbiamo dare, quando parlavamo prima dell'assessore della programmazione, in base alle nostre disponibilità di spesa. Quest'anno noi abbiamo 700.000 euro di capacità di patto di stabilità, quindi tutte le opere pubbliche, tutte le manutenzioni straordinarie che fa il comune di Cerveteri non possono superare i 700.000 euro. Se uno ha una villa in una villa un po' grandina, si rende conto che per ristrutturarla sì e no gli bastano 700.000 euro. Quindi immaginate fare interventi sulle scuole, perché la manutenzione straordinaria sulle scuole comunque va sul patto di stabilità, fare interventi sulle strade e sugli edifici pubblici, solo queste tre cose, tenerle dentro i 700.000 euro è difficile. In più tenete in considerazione che se noi abbiamo un'opera che è finanziata per esempio dalla Regione Lazio, noi non possiamo interrompere l'opera, siccome l'opera in parte è finanziata dalla Regione, in parte è finanziata con fondi propri, con fondi comunali, è ovvio che quella non possiamo interromperla, dobbiamo sottrarre quella quota parte dal patto di stabilità. Quindi la difficoltà degli interventi è legata soprattutto a questo aspetto. Noi oggi abbiamo 15 milioni di opere ferme, quest'anno nel bilancio del 2015, perché nel bilancio 2014 abbiamo messo 1.400.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade. Ci saranno interventi importanti su Cerveteri, su Cerenova, su Via di Ceri, sono previsti interventi seri. Questo però ad oggi non è possibile avviarlo, perché con 700.000 euro di patto di stabilità ovviamente non possiamo avviare 1.400.000 euro di lavori, quindi contiamo di avviarlo in primavera e sarà una risposta importante. Una volta fatte le manutenzioni straordinarie sarà più semplice fare con i fondi che abbiamo investito sulle manutenzioni ordinarie le strade rimanenti. Non so se sono stato...
Voglio rimanere in quest'ambito dei lavori. C'è un lavoro che al comune di Cerveteri non gli costa niente. Il rifacimento di Piazza Santa Maria e le vie. Il comune non spende una lira. Ma perché non si inizia? Avete annunciato sta cosa che si sarebbe fatta dopo l'estate è finita?
Di Piazza Santa Maria? No.
Quel progetto lì che c'è su Piazza Santa Maria, no? Il comune non spende una lira.
Non vorrei fare confusione. Il progetto di Piazza Santa Maria è un progetto che è stato presentato da privati e finanziato da privati. Il problema è che i privati non l'hanno finanziato e quindi non si parte, cioè la proposta era di che i privati trovassero loro le risorse per poter fare un intervento,
qualcuno sì, qualcuno
quindi
no.
Quando loro vogliono sono il tappeto rosso, mentre invece sul centro storico dove abbiamo fatto un'operazione di regolamentazione degli accessi di ZTL, di area pedonale e diciamo, mi sembra che quest'estate la popolazione abbia risposto molto bene, c'è stato qualche disagio, però io tutte le sere ho incontrato gente che passeggiava, ho trovato tra l'altro un centro storico al di là delle buche che c'erano abbastanza accogliente e devo dire il colpo d'occhio anche dei turisti, anche il riscontro che ho avuto è stato un ritorno importante per vedere, vedere un centro storico senza auto che girano, senza auto parcheggiate, devo dire che ha colpito molto.
Io ho dovuto domandare al vigile, ma dico ma le macchine private quando è che possono entrare dentro questo centro? No, perché non è specificato bene, non so fatto spiegare dal vigile e ho fatto un avviso che è questo. Allora io diciamo, no? Possono accedere, passare, transitare nel centro storico le auto private la mattina dalle 9.30 alle 13, dico bene, e dalle 16.30 alle 20. Perfetto. Ma perché non ci scrivono auto private lì sopra? Accesso si può accedere. Accedere chi?
Vabbè, che cosa? Diciamo che c'è un cartello semplificato e poi c'è il cartello che sarebbe l'ordinanza. Perché poi ovviamente
capire, no?
Però c'è un cartello d'ingrandimento che è stato fatto apposta, però perché non abbiamo fatto i cartelli fatti bene? Perché abbiamo detto partiamo con una sperimentazione, capiamo quali sono le necessità, perché regolamentare il centro storico significa tenere insieme due interessi che a volte sono contrapposti, quello dei commercianti e quello dei residenti. E devo dire che nella proposta che è passata alle assemblee si è trovato secondo me un giusto equilibrio, però abbiamo detto proviamo a vedere come va fino a settembre, tant'è vero che giovedì alle 18.30 mi sembra ci sia un incontro pubblico con i commercianti e con i residenti del centro storico per fare il punto della situazione, per verificare se quella regolamentazione è andata bene, se ci sono elementi che vogliamo modificare, per esempio per l'inverno dove la situazione è diversa rispetto all'estate, quindi magari anche il flusso turistico cambia e quindi magari capire se vogliamo limitare alcuni orari di ZTL solo al sabato e la domenica, se vogliamo insieme trovare una soluzione, diciamo, temporanea. E nel frattempo cominciare a ragionare anche sul fatto che a brevissimo partiremo pure qui con i lavori, prima i dal gas per l'abbassamento dei tubi e dopo noi come comune per la ripavimentazione di via Santa Maria e di via Roma, quindi di via Gillina, scusate, via Roma e via Gillina. E quindi diciamo che a breve faremo anche questo tipo di iniziativa come lavori pubblici di ripavimentazione e sarà importante insieme ai cittadini, ai residenti e ai commercianti trovare, diciamo, una soluzione di accessibilità in sicurezza al centro storico.
Vabbè, la domanda politica sicuramente Fabio ha preparato, no? Il grande movimento che c'è.
Sì, io prima di arrivare a quello vorrei chiedere al nostro assessore, che è anche appunto uno che si occupa dei lavori pubblici e via dicendo, che cosa è successo a Piazza Morbidelli?
È una barzelletta, perché in Italia purtroppo quando vai a risolvere problemi che non risolvi da 50 anni invece che dirti bravo ti bastonano, no? E quindi
però questa dobbiamo far presente agli ascoltatori insomma quello che è successo in maniera che la gente possa capire, perché sennò tutto questo, quello che diceva, domande politiche, questa è una domanda che sembra tecnica perché riguarda Piazza Morbidelli e poi diventa invece di carattere politico. Ci arriviamo.
Ma allora intanto una premessa la devo fare, no? Io avrei voluto fare l'amministratore 15 anni fa, 20 anni fa, perché tutto era possibile, tutto era semplice, i soldi c'erano, i problemi erano solo di carattere politico, se facevo una strada o l'altra e poi magari si mettevano d'accordo e ne facevano metà dell'una e metà dell'altra. Oggi invece diventa difficile anche amministrare con coscienza, perché non tutto ciò che tu vuoi fare purtroppo è possibile. E noi abbiamo un paese che è stato depredato, dove l'urbanistica è stata gestita in maniera selvaggia, dove gli uffici non hanno negli anni seguito tutti gli obblighi, le acquisizioni delle varie aree, quindi ci troviamo dentro una città dove forse siamo gli unici cittadini d'Italia che stiamo sempre a parlare delle aree private ad uso pubblico, e Piazza Morbidelli è una di queste, come una di queste è il Tirsenia. Noi abbiamo fatto tra l'altro un atto urbanistico dove abbiamo detto basta, superiamo questo problema, abbiamo coraggiosamente portato in aula un atto di consiglio che dava l'indirizzo di intervenire su alcune situazioni di aree private di uso pubblico con la finalità di acquisirle poi a patrimonio comunale. Piazza Morbidelli, diciamo, come piazza
che sta a Cerenova,
che è la piazzetta che sta all'interno di Cerenova, all'interno delle torri, per intenderci, sotto al Mazzi City, adesso la COP, e senza far pubblicità occulta.
Torri mi sotto le torri.
Quindi che cosa succede? Intanto Piazza Morbidelli era un'area di quelle private a uso pubblico, tra virgolette, secondo me era una, c'era una situazione ancora più confusionaria, c'era una situazione ancora più confusionaria rispetto alle tante aree di Cerveteri, ma aveva un impianto di pubblica illuminazione presente. Quindi la giunta comunale ha autorizzato la Multiservizi, ha fatto un atto di indirizzo a Multiservizi di procedere con i lavori di potenziamento, di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione esistente, di circa 20.000 euro, dando mandato alla ragioneria poi di trovare le risorse per poter coprire l'intervento. Eravamo senza bilancio, purtroppo, come dicevo prima, oggi se rispettiamo tutte le leggi senza avere un minimo di flessibilità e di elasticità, cioè le leggi vanno rispettate, però all'interno delle leggi bisogna anche capire qual era l'intenzione del legislatore, quindi spesso io penso che l'intenzione non possa essere quella più restrittiva o quella che non ti permette di fare le cose, vanno interpretate in senso, diciamo, siccome i lavori...
Peppe, scusa, ti devo aiutare un po' io, sennò ci perdiamo. Che succede quindi a Piazza Morbidelli, che è una piazza privata ad uso pubblico? Il comune interviene.
Il comune interviene tramite la Multiservizi, nel frattempo... quando abbiamo fatto l'atto di indirizzo non c'era ancora la copertura economica, ma parlavamo di un lavoro di circa 20.000 euro, la Multiservizi, tra un prestito di 500.000 euro che abbiamo fatto per riportarla in pareggio, tra l'adeguamento Istat che non veniva fatto dal 2007 e quindi altre 400.000 euro le abbiamo adeguate, tra altri lavori che le abbiamo affidato, nel giro di 2 anni e mezzo abbiamo dato circa 1 milione di euro, quindi capite che parliamo di un lavoro che è veramente infinitesimale rispetto alla portata complessiva dell'operazione che abbiamo fatto sulla società. Quindi cominciano questi lavori, la Multiservizi avvia questi lavori, nel frattempo non vede che seguire, diciamo, l'impegno economico da parte del comune, perché nel frattempo il bilancio era stato approvato. Non erano stati messi i soldi, perché quando era stato fatto l'atto di indirizzo il bilancio era già formato e quindi stavamo aspettando l'atto successivo, che è, diciamo, si chiama PEG, l'approvazione del PEG, che è il piano esecutivo di gestione e che rende operativo il bilancio. Il bilancio è stato approvato il 30 luglio, il PEG l'abbiamo approvato i primi giorni di settembre e proprio i primi giorni di settembre, subito dopo l'approvazione del PEG, abbiamo stanziato le risorse. Nel frattempo però, ancora ancora queste risorse non erano disponibili, la multiservizi a metà dell'opera si è bloccata. Il sindaco ha pensato di intervenire prima con i vertici e poi col direttore tecnico, visto che i materiali erano all'interno dei nostri magazzini, visto che tutto era, gli operai erano i nostri. Ha chiesto al direttore tecnico multiservizi di andare ad eseguire, a completare quell'operazione, perché non perché ci dovevamo fare belli, ma lì c'era un'area, tra l'altro frequentata da tantissime persone, completamente al buio, e quindi abbiamo deciso.
Il presidente multiservizi prende cappello su questa cosa.
Ma il presidente dei multiservizi, tra l'altro, facendo, diciamo, secondo me anche una caduta di stile, ha fatto delle dichiarazioni un po' esagerate, perché probabilmente si è sentito, come dire, scavalcato, superato, ma vi assicuro che i tentativi nei suoi confronti da parte del sindaco di andare oltre questo aspetto meramente burocratico sono stati tantissimi.
Possiamo definire Alessandro Cazzella, ex presidente dei multiservizi, il miglior amico di Pascucci fino a un certo giorno?
Ma non lo so, sicuramente è un grande amico, ma come è un mio grande amico, quindi io sono fortemente dispiaciuto, cioè, tra l'altro per le dichiarazioni fatte dal presidente Cazzella, io ho ancora oggi non so se procedere con una denuncia, mi ferma perché c'è una diffamazione a mezzo stampa, quindi secondo me è anche un reato grave. Poi, diciamo, il legame umano forse va oltre a questi aspetti, anche se...
A pensare che Peppe Zito denuncia una persona mi sento male, considerando la sua storia.
Beh, però...
Da dove viene? Cioè,
certo, però quando ti trovi sui giornali, perché io insieme al sindaco mi sono sentito di fronte a un momento così delicato, di fronte a un intervento già oltre metà dell'ora, mancava una giornata e mezzo di lavoro per concludere l'illuminazione con il materiale in magazzino, quindi non c'era un'ulteriore esposizione economica che potevo comprendere, cioè se multiservizi ancora doveva comprare il materiale, non aveva le disponibilità economiche, io avrei detto al presidente che stava nel giusto. Oggi, quando mi sono reso conto che il materiale era in magazzino, che comunque l'ordine era già stato fatto, che gli operai erano comunque a disposizione e che questa loro presa di posizione diventava un ricatto nei confronti del sindaco, quando ricordo che il presidente della multiservizi, il presidente della partecipata, è una nomina politica, quindi è una nomina di fiducia, allora cioè, forse ha fatto bene.
Avete un'accusa ben precisa. Dice Alessandro Cazzella che varie volte il comune ha scambiato il verde pubblico per quello privato. Allora, è vero questo fatto o no?
Allora, io sinceramente non so a che cosa si riferisce, e questo è il motivo per cui ancora sono intenzionato a prendere in considerazione l'ipotesi di procedere con una denuncia per diffamazione a mezzo stampa, perché io non ho mai fatto pressioni di questo tipo.
Lui parla di legalità, cioè che voi sulla legalità.
Allora, dopodiché bisogna dire una cosa. Se io faccio un intervento su un'area che è prospiciente alla scuola, facciamo un esempio che conoscono tutti, il Giovanni Cena. C'è un triangolo sotto al Giovanni Cena dove c'è un parcheggio. Quello magari, quell'area, magari non sta nella convenzione con la multiservizi, e io da sindaco, da assessore, chiedo alla multiservizi di procedere a tagliare l'erba in quell'area, perché diventa un pericolo, perché ci sono i bambini sotto l'erba, c'è di tutto, ci può essere di tutto. Perché quell'intervento non può essere un intervento legittimo? Perché la multiservizi non può chiedermi magari di essere pagata qualcosa in più per fare un intervento straordinario? Dire che quello che ha scritto Cazzella sembra che abbiamo mandato la multiservizi a pulire a casa nostra, sinceramente questa cosa mi sembra veramente grave, e vorrei chiudere questa polemica veramente con un amaro, perché siccome io conosco Alessandro molto bene, lui conosce molto bene me, le parole so che le sa pesarle, e quindi scriverle in questa maniera veramente sono state una provocazione che chiede una risposta forte. Io, come dici tu, per la mia formazione politica, per la mia idea anche dei rapporti, non vorrei procedere, però capisci che quando una persona legge sul mio conto, io penso che voglio ripeterlo e raccontarlo a tutti, cioè un assessore guadagna 1.000 euro al mese, io ho scelto di farlo per missione e faccio solo questo nella vita, ho rinunciato al mio lavoro per questi 5 anni e quindi voglio dire, penso di farlo onestamente, tutte le mattine mi guardo allo specchio e comunque, nonostante le tante insoddisfazioni, perché molte sono le cose che non riusciamo a completare, che vorremmo fare e non ci riusciamo, non per la mancanza di volontà, ma per le difficoltà che vi accennavo prima, sinceramente stare sotto accusa, sentirmi dire cose del genere, mi fanno perdere. Però soprattutto l'entusiasmo.
C'è un particolare, io voglio tornare a alcune cose che ci hanno detto dei cittadini in questi giorni, ma se è vero che voi avete proceduto su un'area privata ad uso pubblico per quanto riguarda Piazza Morbidelli, non sarebbe stata la stessa cosa da fare per quanto riguarda Largo Boito a Valcanneto o per quanto riguarda la luce a Campo di Mare?
Però l'ho detto in premessa, noi siamo intervenuti sulla pubblica illuminazione di un impianto in manutenzione straordinaria, di un impianto pubblico, cioè quell'impianto, la multiservizi, già ce l'ha nel contratto di servizio assegnato, quindi l'illegittimità io non so veramente
però il cittadino di Largo Boito che si è dovuto rifare il largo per conto suo, mettere le luci per conto suo, rifare l'asfalto per conto suo, ha detto, dice, ma perché lì, avendo lo stesso tipo di area, sono intervenuti e qui da noi abbiamo dovuto mettere le mani in tasca per rifarci?
Quella è un'area condominiale, mentre invece Piazza Morbidelli non parliamo di un'area condominiale.
Però un'area privata.
Parliamo di un'area dove è stato dichiarato di pubblica utilità, però. Cioè non parliamo.
Ci sono le poste italiane, voglio dire, di pubblica utilità per quanto riguarda il fatto di andare alla posta.
Però questa amministrazione nel programma elettorale aveva inserito l'acquisizione di tutte le aree private ad uso pubblico. Adesso è un lavoro che andava fatto in 30 anni e non è stato fatto. Noi pensavamo di essere più veloci, pensavamo di avere meno problemi forse, e non riusciremo in 5 anni ad acquisirle tutte. È un lavoro che stiamo facendo partendo dai punti più significativi, il Tirsenia è una dimostrazione, Piazza Morbidelli è un'altra, Valcanneto sarà uno degli obiettivi, stiamo cercando di chiudere con la SIBA, che è la società costruttrice, il passaggio delle aree, lottizzatrice, stiamo cercando di chiudere anche lì il passaggio definitivo delle aree, e sarà un lavoro che probabilmente, se chi verrà dopo di noi porterà avanti, nel giro di una decina d'anni si riuscirà a chiudere, però questo è un'anomalia, è nel diritto, che poi presta anche alla Corte dei Conti il fianco per gli amministratori che decidono di intervenire su un'area.
Ecco, tu hai paura in questo caso di essere denunciato dalla Corte dei Conti per quanto riguarda questo aspetto di Piazza Morbidelli o per altre vicende che insomma non sono state specificate?
Allora, di solito quando agiamo lo facciamo sempre con la testa, però io sinceramente penso che qualsiasi giudice potrà, anche contabile come quelli della Corte dei Conti, domani potrà chiamarmi, io non sarò in una condizione di soggezione, perché gli andrò a spiegare che io ho operato nell'interesse pubblico, per me questo, poi tutto ciò che ne può derivare sinceramente è frutto di un'Italia che va a rotoli.
Senti, voglio chiederti una cosa, a inizio mandato, lascia perdere, nei programmi elettorali si scrivono tantissime cose, però ci sono dei punti che sono importantissimi per quanto riguarda la città, soprattutto la sua economia. Uno di questi qua riguardava l'area artigianale, che ovviamente ti riguarda perché c'erano tutta una serie di lavori pubblici che dovevano fare i privati e via dicendo. Adesso si parla di fare un centro commerciale, io non so bene, la gente si è un po' persa per strada rispetto a questo fatto, Peppe. Ecco, tu puoi dire alle persone se in effetti l'area artigianale ormai è morta completamente, se la responsabilità è di qualcuno che in caso non è...
Poche parole.
Ecco.
Allora, l'area artigianale, così come era stata pensata dalla precedente amministrazione, è morta. È stata revocata e quindi è morta. Non entro in me, perché altrimenti diventerebbe, becco qualche denuncia per diffamazione io, nel merito dei motivi. Però sicuramente a breve porteremo una nuova soluzione che trasformerà un'area artigianale che probabilmente era un'area artigianale troppo vasta, soprattutto in quest'epoca, no? Parliamo di comunque un intervento che era stato pensato 30 anni fa, oggi le esigenze sono differenti, sicuramente si è fermato il tutto anche perché non c'era questo interesse. Sicuramente questo interesse molti lo hanno perso pure vedendo trascorrere innumerevoli anni prima di vedere il primo. Quindi
si potrà trasformare la zona artigianale in una zona commerciale.
La zona artigianale verrà, nella proposta che porteremo in consiglio tra qualche mese, verrà mantenuta in una parte però più piccola rispetto a quella che abbiamo conosciuto. Verrà prevista una parte invece commerciale che tra l'altro cerchiamo di tutelare dal punto di vista degli interventi, cercando di vincolarla ad interventi che non vadano in contrasto, in competizione con le piccole strutture, i piccoli negozi. Quindi l'idea è, per far capire un po' ai nostri cittadini, è di fare un piccolo parco Da Vinci, non parco Leonardo, parco Da Vinci, quindi con qualche struttura più grande.
Diciamo che al posto del cemento noi potremmo mettere una struttura che riguarda appunto un centro commerciale.
Sarà un centro commerciale aperto, ma parliamo di un intervento comunque di dimensioni molto limitate, no? Quindi l'idea è quella, considerate che è un intervento che, se andiamo a contare le cubature tra il vecchio intervento e il nuovo, sono molto di meno le nuove cubature, perché gli standard previsti per le aree commerciali sono standard molto più limitanti rispetto a quelle dell'area artigianale, quindi avremo comunque una minore cubatura. Parliamo di un intervento, senza considerare la zona artigianale, che potrà dare 500-600 posti di lavoro, quindi di una risposta importante per l'economia locale, a cui poi si dovrà aggiungere quella della zona artigianale, anche se a mio parere la zona artigianale, se dà, diciamo, sviluppo occupazionale è in termini di poche decine di unità, perché in realtà si tratta solo di un trasferimento di attività, che è una cosa importante anche quella.
Però qualcuno aveva già detto all'epoca, se io riesco ad avere un magazzino più grande, ad avere una carrozzeria più grande,
però all'epoca c'era pure un'altra economia in Italia, no? e a Cervetri. Oggi cambiano anche i volumi d'affari, quindi tante persone oggi...
Perciò possiamo dire ai nostri ascoltatori che in effetti l'area artigianale sarà ridimensionata, ma in più avremo un'area commerciale che sarà posta, diciamo, accanto a PAM, per intenderci.
Un
po' più avanti. Dove abbiamo detto c'è il cemento? Al posto del cemento
verso l'Aurelia. Verso l'Aurelia.
E si faranno delle rotonde probabilmente.
Allora, per cercare di adesso il posizionamento sarà diverso rispetto, cioè non sarà verso la 7 Venebano, ma sarà più interno verso la Fontana Morella. L'idea che abbiamo voluto far sviluppare, considerare che parliamo di una cosa
che
ancora in embrione, per cui...
Però già che qualcuno me l'ha detto di questa cosa qui, ma meglio parlarne così, o chi ne possiamo parlare? No,
anche
però
se poi io non sono l'assessore all'urbanistica, ma
però,
vi racconto quello che stiamo maturando come idea di maggioranza, e poi dovrà essere tradotto in atti concreti, in progettazione eccetera. Una delle questioni che abbiamo chiesto con forza ai proponenti è quella di vedere realizzata finalmente la rotonda all'uscita dell'autostrada, che poi possa creare una bretella verso la Fontana Morella e quindi andare anche a trovare, diciamo, una soluzione a un altro problema.
Una situazione di viabilità che ovviamente non possono stare più in piedi in questa maniera.
Certo, certo.
Rimaniamo sul piano regolatore, no? Dicevi, le linee guida di questo nuovo piano regolatore hanno cominciato a prendere piede, cioè hanno cominciato a svilupparsi da qualche parte, oppure no?
No, allora, facciamo un passo indietro. Noi abbiamo adesso approvato un documento che dice semplicemente qual è l'idea di sviluppo della città che questa amministrazione ha per formare il piano regolatore. Abbiamo quindi messo il primo
tassello.
Diciamo il primo tassello è più giusto, perché volevo il primo mattone, ma poi la gente confonde. Il primo tassello. Quindi abbiamo detto fondamentalmente che vogliamo che questa città, dove purtroppo non ha avuto regole lo sviluppo urbanistico, torni ad avere non solo delle regole certe, ma torni a compensare, ma vada a compensare se un aumento di cubatura deve esserci, deve essere legato alla compensazione dei servizi che mancano. Cioè, siccome le opere pubbliche, ne abbiamo parlato fino adesso, ormai non si fanno più, sono pochissime, i fondi non ci sono, ci sono tanti vincoli, il piano regolatore ci deve servire per rendere quelle zone che abbiamo ormai urbanizzato, per renderle omogenee e riportare i servizi all'interno. Questo è il grande obiettivo, la grande sfida del piano regolatore. Da adesso partiremo con, quindi, quest'idea di sviluppo, la vogliamo, prima di trasformarla nel piano regolatore, quindi nelle tavole da approvare il piano regolatore, la vogliamo ragionare con i cittadini. Quindi adesso inizieremo 3 o 4 mesi di incontri pubblici dove spiegheremo ai cittadini, perché l'urbanistica a volte, cioè io sono uno di quelli che non ha mai capito l'urbanistica, no? Non ci ho mai avuto, diciamo, la capacità di interpretare normative molto complesse, molto contraddittorie, quindi è una maniera che per me è sempre stata ostica, Oggi però col piano regolatore capisco che invece il piano regolatore non è urbanistica, è la mia idea di città, cioè dove voglio vivere. Poi l'attuazione del piano regolatore, il suo completamento potrà discostarsi, potrà non essere pienamente soddisfatta quell'idea, ma è un indirizzo, cioè poi tutta l'urbanistica si muoverà su un'idea politica, e questo è il punto fondante sul quale dobbiamo poi incontrare i cittadini.
Secondo voi,
ma secondo voi i cittadini di Valcanneto, ad esempio, saranno contenti se voi andrete a proporre che sulla via doganale ci sarà un insediamento per qualche migliaio di persone?
Ma allora, io devo dire che questi numeri mi sembrano un po' eccessivi, parlare di migliaia di persone sembra eccessivo, però cioè, andiamo pure per sentire che cosa ne pensa la città. Cioè, Valcanneto è un luogo...
Un programma questo qua?
No, ma allora, scusate, però...
Importanti un programma, dice, però io ti voglio il programma.
Questa è veramente... Io vi racconto un aneddoto. Quando abbiamo incontrato i progettisti del piano regolatore, noi gli abbiamo detto una cosa. Abbiamo detto, siccome se io comincio a raccontarvi le nostre esigenze, al di là del fatto che mancano i servizi, che c'è una situazione di deregolamentazione, se noi cominciamo a dirvi dove ci piacerebbe espanderci, dove non ci piacerebbe, rischiamo di fare una pecionata. Fate voi una proposta, partendo da voi ai progettisti del piano regolatore, ai tecnici, agli architetti che hanno vinto la gara pubblica, gente, sono professori universitari, è gente che non viene da cervelli, ha conosciuto il territorio attraverso un'analisi urbanistica e sociologica della città.
Sì, però perdona,
quindi scusami. Le linee guida, che non sono i colori che sono stati assegnati alle aree, dicevano quello che vi ho detto prima, cioè le informazioni, le linee guida date ai progettisti, non quelle approvate adesso in consiglio comunale, perché quelle approvate in consiglio comunale sempre le hanno sempre scritte gli stessi progettisti, partendo da una nostra idea. E quindi voglio dire solo questo, Fabio, per essere chiaro con i cittadini: noi gli abbiamo detto, questa città è una città dove non ha strade di collegamento, dove non ha servizi, dove non ha aree commerciali, dove non c'è nulla, si è cementato in posti impensabili, quindi oggi abbiamo dei non luoghi. E voi che siete delle persone esterne, che non siete legati agli interessi del territorio, che non siete legati in nessuna maniera a Cerveteri, vedete da professionisti e da esperti della materia come può essere sviluppabile questo territorio e quali pensate possono essere le aree di completamento e di sviluppo.
No, scusa, finisco. Però una volta che devono congiungere la città al mare. Le linee guida adesso però si sono spostate da parte vostra.
No, scusa. Allora, questo è.
Tu
allora,
non stai in amministrazione, hai fatto il consigliere comunale.
Sì, sì, ma le nostre linee. Ma il congiungimento della città al mare non è che si fa tramite le case, eh? Cioè, questa è una cosa che deve essere chiara.
Questo portava davanti voi prima. Erano case, io mi ricordo ancora il progetto Brazzini, il progetto Sciogli,
sì, però siccome io non ho votato nessuno di questi atti, cioè questa è un'altra amministrazione che parte da altri presupposti, quindi la nostra idea viene da una ridiscussione con i progettisti e con i consiglieri comunali e con le forze politiche di questa amministrazione, e nasce da un'esigenza, perché noi eravamo partiti per farlo a cubatura zero, quindi solamente la riqualificazione delle aree già urbanizzate. Questa era la nostra idea. Con questa idea ci siamo confrontati con i progettisti, che ci hanno detto che è necessario prevedere un minimo fisiologico di sviluppo. Dentro questo sviluppo loro hanno approfondito le varie realtà, le varie frazioni, hanno cercato di capire laddove c'era necessità di fare degli interventi. Per questo sarà un piano regolatore, se passa così come l'abbiamo pensato noi, dove nessuna cubatura scatterà a titolo gratuito, qualsiasi metro cubo dovrà essere contrattato con il comune. Quindi se tu stai nella zona di espansione per fare la casa per il tuo figlio, dovrai necessariamente fare un pezzo di strada, cioè questa è la logica con la quale o dovrai fare un pezzo dell'asilo o dovrai fare un pezzo di servizio, cioè oggi non viene più regalato niente a nessuno. Questo è perché? Perché se proprio dobbiamo concedere un metro cubo, se proprio dobbiamo concedere un pezzo di territorio, lo dobbiamo fare sacrificando un qualcosa a cui noi teniamo molto in cambio di qualcosa che serve alla comunità, non all'amministrazione.
Voi pensate che i cittadini sono pronti a questo nuovo stile, diciamo, dell'amministrazione?
Allora, questa cosa io penso che i cittadini, guarda, sono pronti. Chi non è pronto sono gli speculatori, e questo però non ci interessa. Quindi noi vogliamo andare a condividere questa impostazione. Anche a Valcanneto andremo a ragionare se quello che ci hanno proposto i progettisti del piano regolatore è uno sviluppo, ripeto, fisiologico ma necessario, o invece cioè io penso che Valcanneto sia un non luogo, perché è un posto dove l'unico punto di incontro è la scuola, dove non c'è una piazza, dove non c'è un'area commerciale, cioè diventano i famosi quartieri dormitorio. Allora, con la città, cioè, il bello del piano regolatore è che ci possiamo permettere di ragionare dei sogni, quello che non si fa più oggi, no? Cioè, di pensare qual è
la previsione che la Pineta possa diventare invece un luogo.
Non ragioniamo le cose. Cioè, laddove esistono vincoli di qualsiasi tipo, considerate che sì e no il 20%, noi abbiamo messo.
Va bene, non smettere queste cose, perché sai, le voci prendono corpo. No, ma noi siamo alla persona.
Io prima raccontavo il primo incontro, l'aneddoto del primo incontro, perché la prima cosa che abbiamo chiesto è: prendi la cartina di Cerveteri, togli da quella cartina tutti i vincoli possibili, cioè i vincoli archeologici, paesaggistici, ambientali, quando hanno fatto questo lavoro è rimasto un 5% del territorio a disposizione, no? Quindi, cioè, devo dire che anche lì ci hanno in qualche maniera convinto a cambiare la nostra filosofia del piano regolatore a impatto zero, proprio su questo ragionamento. Dice, guarda, che stiamo parlando di una città che oggi ha bisogno di interventi dove il comune non può metterci le mani, siamo in una condizione dove poi, cioè, è normale che i figli oggi crescono e quindi magari c'è l'esigenza di ampliare, di fare qualche casa in più, facciamola dandogli un prezzo che ritorna alla comunità. E quindi quest'idea a noi ci è piaciuta, l'abbiamo abbracciata e oggi la vogliamo portare in discussione.
Valerio, perché abbiamo detto che appunto il tempo sfortunatamente è tiranno, e quando dico che avremmo avuto bisogno di 2 giorni per parlare con Peppe Zito, non sbagliavo, perché di cose da dire e da far capire soprattutto alle persone, perché poi le voci circolano, però tante volte le voci sono sballate completamente ed è bene che qualcuno glielo faccia capire. Dall'altra parte, per poter far capire queste cose le devono far capire coloro che ci lavorano, tipo ad esempio certo, te che ci lavori dalla mattina alla sera. Io in chiusura però devo cercare di strapparti una promessa. Noi stiamo portando in collaborazione con Centro Maradio avanti delle cose che riguardano la socialità sotto l'aspetto delle barriere architettoniche. Io sabato scorso ho avuto il comandante dei Vigili Urbani di Ladispoli in trasmissione e precedentemente anche altri ospiti a cui ho chiesto di fare un lavoro per quanto riguardasse le barriere architettoniche. Ne abbiamo parlato qui con Mundula, mi ha detto che non è una sua competenza e io ho fatto presente, ho innalzato l'indice per quanto riguarda l'uso dell'ascensore che non può essere utilizzato al Gran Rone. Allora, io voglio strapparti una promessa per quanto riguarda le persone che devono salire ai piani, e già che ho avuto a che fare con una persona che non ce la faceva e aveva un problema molto serio da discutere al comune, e la signora ha detto: ma come faccio io ad arrivare fino là sopra che non ce la faccio a muovere? Allora, mi dicono che l'intervento dovrebbe costare qualche decina di migliaia di euro e che il comune questi soldi non ce l'avrebbe.
No, l'abbiamo stanziati nel bilancio che abbiamo approvato il 30 luglio, quindi già c'è una delibera di indirizzo per la sistemazione. Purtroppo questa è una di quelle tante cose che abbiamo ereditato, nel senso che quando l'ascensore si è guastato abbiamo scoperto che l'ascensore non era mai stato collaudato e quindi abbiamo dovuto ricominciare.
Allora, che cosa promessi tu agli ascoltatori in questo caso?
I tempi, diciamo che preferisco ormai o non darli, o se li devo dare prendermeli lunghi.
Perché noi dobbiamo fare un nodo a fazzoletto e ti richiameremo su questa cosa.
Siccome se dobbiamo fare un nodo facciamolo con un minimo di elasticità, io conto entro l'anno di sistemarlo, spero di riuscire a dare questa buona notizia magari i primi di ottobre, quando mi rinviterai quando mi rinviterai, intanto per ragionare magari su,
perché allo stesso tempo che sei preso il comandante della polizia municipale di Ladispoli per quanto riguarda gli stalli dei parcheggi per i disabili, perché sono tutti quanti fuori norma, ha detto fatevi la contravvenzione da soli perché avete sbagliato tutte quante le cose. Il comune di Ladispoli è una cosa e come ci vedete ha altre problematiche, però per quanto riguarda il fatto di aiutare le persone che hanno bisogno, noi abbiamo sempre detto dobbiamo stare dalla parte degli ultimi, ci rendiamo conto che poi gli ultimi ne parliamo ma non facciamo le cose. Allora adesso facciamo un cambiamento, le cose le facciamo e gli ultimi li aiutiamo.
Questo diciamo che è un aspetto che abbiamo già risolto, nel senso che è stato stanziato, serve ancora poco.
Tu mi hai detto fino a ottobre.
Io dico fino a ottobre ci rivediamo, io ho detto entro l'anno, però ripeto, sono sicuro che
tu lo metti nella tua agenda,
quando ci rivedremo a fine ottobre per ragionare
sulle
opere pubbliche, vediamo pure a che punto stiamo magari già risolvendo.
Però tu prendi l'impegno che questa cosa la risolverai per le persone che hanno disabilità,
no, e faccio un appello, cioè siccome voglio dire, i problemi, tanto avete visto che sono una miriade, no? Ognuno di voi che abita in una strada ha problemi diversi da quello che gli abita nella strada a fianco. Però sulla questione dell'accessibilità, io ho un'attenzione particolare, quindi invito anche i cittadini a pure far pervenire le segnalazioni o qui direttamente in radio, o cioè dove ci sono questioni, marciapiedi che non sono a norma, laddove ci sono degli interventi che sono mirati, che sono limitati a questo tipo, noi gli daremo una priorità maggiore ovviamente, quindi aiutateci, perché poi la città è grande, a volte la attraversiamo velocemente senza soffermarci ai piccoli dettagli. Io adesso che ho un bambino, quindi giro col passeggino, ne sto vedendo di cotte e di crude, magari
vedo, certo.
Fino a un anno fa non con problemi di cui non me ne ero accorto direttamente, no? E quindi
io adesso non ti metto quindi nel pentolone, non ti ci metto più nient'altro, perché abbiamo preso un impegno e noi ci basta, perché ne avremo tante di barriere architettoniche di cui dover parlare, e in questo momento lasciamo stare, perché sennò veramente facciamo un pentolone, un minestrone. Però se tu ci dai la disponibilità a poterne parlare e a trovare una soluzione, diciamo, entro l'anno, noi già siamo contenti, se possiamo aiutare questa signora che in effetti ha dovuto penare le cosiddette pene dell'inferno.
Non è la sola,
e non è una bella cosa.
Tu ce l'hai qua davanti a te, guarda.
Ecco, una città civile che noi dobbiamo cercare di portare avanti, perché questo fatto qui per noi è determinante. Tra l'altro devo dire che, considerando che abbiamo l'aula del Consiglio Comunale al piano di sopra e delle persone che in caso vogliono venire a assistere, cioè, dobbiamo dare la possibilità di poter assistere senza dover dire non ci posso andare perché ho difficoltà. Ecco, noi ci dobbiamo mettere in questa condizione, e io so che il tuo cuore batte per queste cose, ne sono certo, e che tu non puoi essere diverso tanto perché sei diventato vice sindaco.
No,
e quindi ti ricorderai di
questo fatto prima di prenderlo con te, quindi spero che, ripeto, nel più breve tempo possibile riusciamo a inaugurarlo insieme, magari.
Vabbè. Va bene. Grazie al vice sindaco Giuseppe Zito, grazie al nostro regista, comandante in pectore, e grazie a tutti quanti voi di averci ascoltato, e buon pranzo a tutti.
E buon pranzo a tutti, ciao.
Grazie, buona giornata a tutti.